Stai ascoltando il podcast di GuidaPsicology.it, uno spazio dedicato al benessere emotivo per superare tutte le tue inquietudini in compagnia dei migliori professionisti della psicologia e della salute mentale. Iniziamo con il podcast.
Salve a tutti, per chi non lo sapesse sono Francesca e vi do il benvenuto alla diretta di Guida Psicology di questa sera. Anche oggi intervisteremo un professionista del nostro portale, il dottor Mario Smaldone, e parleremo con lui dell'angoscia come la vertigine della libertà. Quindi inizierei col chiederle che cos'è l'angoscia dal punto di vista della gestante.
Allora, buonasera. Io, per quanto riguarda quello che è il mio orientamento, che è la psicoterapia della Gestalt, un orientamento che nasce principalmente in Germania, con tutto quello che è stato poi l'approccio della fenomenologia, diciamo che per la Gestalt l'angoscia rappresenta un'interruzione al contatto con l'ambiente. Generalmente quando si prova angoscia il respiro si arresta, lo sfondo che per la Gestalt rappresenta tutte quelle abilità, capacità che fanno parte della nostra esperienza, come può essere l'esempio banale il camminare, tutte cose che abbiamo ormai appreso e fanno parte della nostra personalità, sembrano come se si iniziassero a sgretolare, diventando a volte quello che può trasformarsi per esempio in un attacco di panico.
Okay.
Tant'è vero che Peirce, il creatore della Gestalt, parla dell'attacco di panico come un'espressione sana dell'angoscia. Ma l'angoscia per la Gestalt non è soltanto una risposta o un'interruzione, ecco, dal contatto che io posso avere con l'ambiente, con il mondo, ma è soprattutto l'emozione del vuoto, la paralisi della mente di fronte alla consapevolezza del nulla. A differenza di altri sintomi che una persona può avere, l'angoscia ha a che fare con una questione più esistenziale, cioè con la nostra esistenza, non con un evento nello specifico. Ecco perché viene definita non tanto un'emozione, ma quando un segnale che ha a che fare con la nostra intera esistenza, con il punto, con quelle domande che in genere vengono chiamate esistenziali, cioè chi siamo, dove vogliamo andare, cosa voglio nella vita.
Certo.
E quando in qualche modo tutto questo non trova una risposta, ecco che in quel momento poi subentra l'angoscia.
Ok, allora dottor Smaldone, quali sono i sintomi e le cause dell'angoscia?
Sì, generalmente, come stavo dicendo prima, l'angoscia ha spesso a che fare con la nostra vita, con la nostra esistenza e soprattutto con la morte, perché l'angoscia in realtà ci mette in contatto con uno stato di estrema profondità dell'essere umano. Quindi in qualche modo è quando noi a un certo punto della nostra vita non sappiamo più dove vogliamo andare, non sappiamo più chi siamo, perché in qualche modo stiamo in perenne conflitto tra chi dovremmo essere, tra chi, cosa dovremmo realizzare, se effettivamente stiamo conducendo la strada che ci siamo sempre chiesti, se in qualche modo sto realizzando effettivamente me stesso. E quindi avvertiamo quella sorta di magone allo stomaco che poi si può diffondere in tutto il corpo. E a quel punto è lo sgomento totale, come se davanti a noi ci fosse poi il nulla. Quindi c'è lo sgomento totale, che c'è quella sorta di vuoto, che a differenza di quello che per esempio nella Gestalt si parla di vuoto fertile, cioè quando noi abbiamo soddisfatto i nostri bisogni, a quel punto tutto ritorna in uno stato di equilibrio perfetto e, entrando in contatto con noi stessi, permettiamo al nostro organismo, che è perennemente in contatto con l'ambiente, di produrre una nuova figura, cioè un nuovo bisogno, e quello è un vuoto fertile, è necessario ed è importante che ci sia. L'angoscia invece ci mette di fronte al nulla, di fronte al vuoto, come se all'improvviso niente più avesse senso, niente più, non sappiamo più dove andare, è come perdere completamente la bussola.
Certo. Dottor Smaldone, quindi quali sono invece le, diciamo, qual è la differenza tra l'angoscia, l'ansia e il panico?
Sì, leggevo anche qua tra qualche commento, sì. L'angoscia genera ansia, qual è la differenza? Allora, partirei dall'ansia. L'ansia, per quello, tantissimi orientamenti ne hanno descritti, ci sono tantissime persone che hanno parlato. Ovviamente, dal mio punto di vista, quello che la psicoterapia della Gestalt vede l'ansia è l'ansia viene vista come un segnale. Cioè, certo. È come se, non come un'emozione, perché spesso viene associata alle emozioni. Dal mio punto di vista, l'ansia non è un'emozione, perché è un segnale. Spesso ci dà un segnale di pericolo. L'ansia sana o ci mette in attivazione, per esempio quando dobbiamo fare un esame o dobbiamo affrontare una nuova sfida, c'è quella sorta di ansia, di adrenalina che è sana, che non ci fa sottovalutare il compito che dobbiamo fare. Ma quando questa inizia a diventare invalidante, l'ansia per me diventa un segnale che o ci troviamo di fronte a un pericolo reale o immaginario, o altrimenti è una forma di evitamento. Io immagino sempre l'ansia come se fosse, se noi ci trovassimo per strada, e l'ansia fosse il cartello dello stop. Quindi l'obiettivo per me in genere non è quello di eliminare l'ansia, perché immaginiamo che camminiamo per strada, eliminiamo lo stop, il rischio di fare un incidente è assoluto. Invece l'ansia per me deve essere integrata nella personalità. Con questo che voglio dire? Che l'ansia in qualche modo ha un senso. Certo. Se in qualche modo è iniziata a nascere dentro di noi, avrà una sua ragione. Quindi l'occasione di capire il senso dell'ansia è importantissimo, perché magari ci dà delle informazioni di cui non siamo completamente consapevoli. Il sintomo di per sé ha un senso, ha un significato, certo. E non deve essere, secondo me, eliminato, ma deve essere integrato. Gli dobbiamo dare una storia, gli dobbiamo dare la possibilità di parlarci e di ascoltarlo, certo. Perché magari ha delle informazioni su di noi che in maniera cosciente non lo sappiamo. Quindi, come primo punto, questa è l'ansia per me, cioè che è un segnale. Per quanto riguarda l'attacco di panico, come dicevo prima, Pers vedeva l'attacco di panico come la parte sana dell'angoscia, perché in qualche modo anche nel momento in cui si manifesta un attacco di panico, che è un sintomo terribile per chi l'ha sperimentato, anche in quel caso vuol dire che tu sei in contatto con qualcosa, vuol dire che in quel momento tu hai... il tuo corpo ti sta parlando, perché parla attraverso tutta quella che è la sintomatologia dell'attacco di panico: sudorazione, tachicardia, senso di smarrimento. Quindi vuol dire che il tuo corpo ti sta parlando, e quello che succede in genere durante l'attacco di panico è che il ground, cioè le basi, tutto quello che noi abbiamo acquisito, come dicevo prima, come esperienza nota e data, all'improvviso sembra franare. E quindi a un certo punto noi avvertiamo quella sorta di sensazione quasi di morire, ma in realtà ci dà un'enorme opportunità, perché l'attacco di panico in genere comunque evidenzia un conflitto di cui noi non siamo estremamente consapevoli. Quindi c'è uno scontro tra parti talmente potente tanto da bloccarci, tanto da renderci inermi in quel momento. Ecco perché è importantissimo dare ascolto a quelle che sono poi le nostre parti. Certo. In ultimo, ecco che poi arriva l'angoscia. L'angoscia, mentre questi hanno a che fare in genere con un tema specifico, per esempio quello che può essere l'andare in autostrada, avere la paura di guidare, quindi mi blocco, quello che può essere la separazione, di una coppia, dell'andare via di casa, la fine di un percorso universitario, di un lavoro. Spesso questo ha a che fare con un tema specifico. L'angoscia ha a che fare con l'esistenza, cioè, come dicevo prima, con quelle domande che hanno a che fare con io chi sono e che cosa voglio essere nel mondo, al di là del lavoro che farò, al di là del fatto di dove vivrò, ma io chi voglio essere? Perché spesso quello che magari mi capita in terapia è che tante persone magari nel momento in cui o cambiano lavoro o perdono il lavoro, dico, beh, io a questo punto chi sono?
Una crisi, questo, diciamo, no?
Esatto, questo perché in qualche modo noi ci identifichiamo col lavoro che facciamo. Cioè vuol dire, io faccio lo psicologo, io faccio il terapeuta, non sono uno psicologo. Io, okay, questo è un lavoro, questo è un mestiere, che poi questo vada ad influire la mia personalità, bene, ma io faccio il lavoro, io resterò indipendentemente dai contesti e dalle situazioni della mia vita come Mario, e in quanto Mario ho delle caratteristiche, ho dei miei tratti di personalità più accentuati, altri meno marcati, ma io sarò Mario al di là di quello che il contesto mi richiede. Ecco perché diventa poi così fondamentale quando in qualche modo subentra l'angoscia. È come se a un certo punto io mi trovassi magari a vivere la vita che non sto scegliendo o che qualcun altro ha magari scelto per me. Ecco perché diventa un segnale poi così importante.
Certo. Quindi, dottor Smaldone, allora quando e perché è importante iniziare, ecco, un percorso terapeutico?
Bene, diciamo che in qualche modo quello che avviene più frequentemente è che il nostro corpo ci parla, è inevitabile. E certo. Più non lo ascoltiamo, più questo in qualche modo ci darà dei segnali. Tant'è vero che spesso si inizia con un'ansia, con un attacco di panico, oppure quello che possono essere generalmente riconosciuti come dei mal di testa, mal di pancia. In qualche modo il nostro corpo ci comunica costantemente. Certo. A quel punto sta a noi decidere quanto e quanto poterlo ascoltare, perché tutto quello che passa attraverso il nostro corpo, attraverso proprio la nostra anima, perché poi psicologia, psicoterapia hanno questa radice con psiche e l'anima. Quindi quanto tutto questo in qualche modo poi dopo va ad inficiare quelle che possono essere le nostre relazioni. È come immaginare che io devo partire da qua e devo arrivare al lavoro, devo farlo, sì, con la macchina. Quello che posso fare tranquillamente, prendere l'auto e arrivare, a un certo punto questo diventerà estremamente complicato per me. È chiaro che io posso anche accettare la situazione così com'è, ma quello che in genere secondo me la psicoterapia dovrebbe offrire è quello di migliorare qualitativamente la vita di una persona. Se io sto bene così, certo, ma potrei anche stare meglio. Quindi certo, il discorso a me evade un po' da quello che generalmente ci si costringe a soffermarci tra guarigione e malattia. A me non piace parlare di malattia, non piace parlare di psicopatologia, perché credo che quelle sia ogni patologia, così come viene identificata, in realtà è la soluzione paradossalmente più creativa che l'essere umano è riuscito a trovare in quel momento. Io mi ricordo che nei miei anni passati in una casa di cura con pazienti psicotici, anche là il paradosso qual è stato? Che la follia è stata l'adattamento creativo migliore che quella persona potesse fare. Cioè la sua vita è stata talmente travagliata, disturbata, sfaldata alla base e alle origini, che l'unico modo per sopravvivere era impazzire. L'unico modo per continuare a vivere era quello là di distaccarsi, poi esistono tanti tipi di meccanismi, ma di distaccarsi, certo, completamente dalla realtà. Quindi è chiaro che sta a noi decidere quanto vogliamo effettivamente sottovalutare quello che il nostro corpo ci dice, quanto effettivamente vogliamo sottovalutare quello che il mondo interiore ci dice.
Certo.
Tanto per dire, per esempio, un altro modo con cui generalmente si manifesta, ma magari poi ne parliamo un'altra volta, sono i sogni. Spesso i sogni vengono spesso sottovalutati dalle persone, ma in realtà per me, per quello che è la filosofia di vita, l'idea di uomo che ho, i sogni rappresentano quello che è il mondo interiore di una persona. È una rappresentazione, è una
Certo.
fotografia o un video e spesso ci parlano, così come ci parla il corpo, ci parla anche i nostri sogni.
Certo.
Basta a noi decidere perché in quanto esseri umani c'è un fattore importante, noi siamo responsabili della nostra vita e quindi dobbiamo assumerci la responsabilità anche di come ci procuriamo il malessere.
Certo. E di ascoltarlo eventualmente,
E di ascoltarlo, esatto.
no? Allora, dottor Smaldone, prima di passare, diciamo, alle domande degli utenti, vorrei rivolgere, diciamo, rivolgerle una domanda finale, ovvero come lavora principalmente il suo approccio?
Sì, diciamo che la Gestalt, per quanto riguarda la psicoterapia, ha dei concetti chiave, che è quello di lavorare sul qui ed ora, sulla
Ok.
consapevolezza, sulla responsabilità. E il mio maestro, il mio terapeuta diceva sempre che in realtà nella Gestalt le tecniche non esistono. Era anche un po' provocatorio per dire che se io sto perfettamente in contatto con quello che il paziente mi sta raccontando, con quello che io sento dentro di me, e con quello che in Gestalt viene chiamato il terzo occhio, cioè un occhio che guarda anche la relazione, cioè come sta avvenendo questa comunicazione, io posso inventarmi qualsiasi tecnica che voglio. Posso spaziare da qualsiasi cosa, posso utilizzare la musica, il video, la fotografia, usare la drammatizzazione o qualsiasi altra situazione mi possa venire in mente, il disegno, la scrittura. Non c'è una strada uguale per ogni essere umano.
Ok. Certo.
Per esempio, in terapia ci sono pazienti con cui, per esempio, lavorare sulla drammatizzazione funziona benissimo, perché riescono perfettamente ad entrare e a dialogare con le loro parti. Questa, per esempio, è una delle tecniche, delle modalità più famose della Gestalt, che si chiama sedia vuota o sedia calda. Quindi in quel caso generalmente una persona inizia a dialogare proprio con i propri conflitti, cioè gli dà una fisicità, gli dà una
Certo.
storia. E questa è una delle modalità più famose. Poi c'è sicuramente, come dicevo prima, il rendersi responsabile. Perché? La mia vita è mia e in quanto è mia, ovviamente entro certi limiti, io sono responsabile anche di come mi produco il mio
Certo.
malessere. Ovviamente ci sono delle situazioni che vanno al di là dei nostri limiti, ma generalmente io ho una responsabilità. Ho una responsabilità anche sul mio corpo. Un esempio potrebbe essere, non lo so, mi rendo conto che mi fa male la testa, e lo stomaco. Perché so che in genere io rimugino molto sulle cose e soffro di stress. A questo punto
Certo.
divento responsabile di questo e do per scontato di dover cambiare le cose. Questo è un esempio. Oppure, dall'altra parte, proprio in questo momento lo faccio io, in questo momento mi rendo conto che l'adrenalina che provavo all'inizio è diminuita, il mio
Certo.
corpo in questo momento è più
Si è
in
rilassato.
contatto, mi sento più rilassato. Le mie mani sono diventate più calde e quindi questo mi dice che magari sono più pronto a entrare in contatto con una qualsiasi persona, mi sento meno diffidente rispetto al mondo. E poi qui posso continuare all'infinito perché
Certo.
la consapevolezza è un continuum, quindi io potrei andare ad esplorare che cosa vuol dire la diffidenza nella mia vita, che cosa è stata per me la diffidenza, cosa significa affidarsi all'altro e questo mi porta ad una presa di coscienza e una responsabilità rispetto a come sto nella mia vita. Ultima, per esempio, idea che mi viene in mente tra quelle che magari io utilizzo di più, come ho detto prima, ce ne sono tantissime, è quello là di trasformare in genere le domande in affermazioni.
Ok.
Per esempio, tutti quanti hanno avuto un po' quei giorni in cui una arriva a casa e dice: ma perché mi sento così? Perché mi sento disperato, senza forze? Ok. Il paziente mi pone questa domanda, ebbene, riformuliamola e portiamo, perché oggi mi sento così male? Oggi trasformazione, oggi mi sento male, farò il possibile per cambiare questa sensazione e per rendere il domani un giorno migliore, quindi prendo contatto del mio malessere, entro in contatto con cosa ho bisogno, cos'è che mi manca, quindi metto sia l'attenzione su che cosa ho in questo momento, ma anche dove è finito il mio bisogno, di co cosa
Certo.
aiuterebbe a trasformare la mia giornata. Quindi ne prendo contatto, ne divento responsabile e affermo effettivamente che oggi è così, oggi sto male, è quel che è, non posso cambiare quello che sento, ma ne posso diventare responsabile, cioè decidere come
Perfetto.
utilizzarlo nel mondo. Altra cosa che spesso mi viene anche magari chiesta.
Scusi.
Non si preoccupi, perché ho la sensazione che il mio fidanzato, il mio marito, il mio compagno ogni giorno è sempre più distante. Come se andare all'origine del perché poi risolva qualcosa, in realtà è il come. Prendiamo coscienza del qui ed ora, il tuo compagno è distante, magari è importante chiedere qual è il problema, che cosa sta succedendo. Cosa sta succedendo tra te e lui? Cosa provi tu di fronte a lui e cosa prova lui di fronte a te? Quindi, piuttosto che chiedersi per sé, il perché, entriamo in contatto con il come. Anche perché in genere i perché portano altri perché e quindi in realtà non si finisce mai. Diventa una razionalizzazione di tutto quello che succede e alla fine non si arriva mai perché semplice capire il perché. Poi non porta a una vera comprensione. La moglie di Erich Fromm, che è stata anche lei una grandissima terapeuta, diceva: il paziente ha bisogno di una comprensione, non di una spiegazione. Ha bisogno di un'esperienza, cioè in qualche modo deve entrare in contatto con quello che c'è. Perché il semplice fatto di spiegare perché ti succede una cosa non aiuta. Se invece io te lo faccio provare, ti faccio entrare in contatto con le tue
Certo.
parti che disturbano le relazioni, questo a loro volta potrà cambiare, potrà diventare altro nella vita della persona.
Perfetto. Dottor Smaldone, se sei d'accordo, passerei adesso alle domande degli utenti. Abbiamo una prima
Sì.
domanda di Maga che ci chiede: prima di tutto ci racconta, sto per finire l'università e non so cosa farò o cosa succederà dopo. In questo momento sento una forte angoscia. Come gestire questa situazione?
Beh, come diceva il mio terapeuta, ottimo. Quando
Ok.
mi capitava di stare in terapia con lui e gli dicevo: sento questo, sto male,
Sì.
mi sento perso. Lui mi rispondeva spesso con ottimo, cioè vuol dire
Ok.
che stai sentendo, il che è già un ottimo passo, non sei morto, ma sei vivo, quindi senti. La seconda cosa, tentare di gestire, qua può risultare molto particolare come campo, perché se l'idea è quello di eliminare l'angoscia, allora è chiaro che
Ok.
non sarà mai possibile, perché il tentativo, come dicevo prima, non è di eliminare quelli che vengono chiamati sintomi, ma in realtà è cercare di dargli un senso a quello che noi
Ok.
stiamo sentendo. Quindi io provo angoscia per la mia fine del percorso. Bene, allora che cosa vuol dire nella mia vita finire il percorso universitario? Era quello che desideravo? Era quello che volevo? Laurearmi è stato un desiderio mio, della mia famiglia o di qualcun altro? E ora che effettivamente perdo quello status di studente, chi sono? Ecco quando dicevo prima uno si identifica col lavoro. Mi identifico con la mia parte studente. Bene, sono studente, ma finisco di essere uno studente. Che cosa ne sarà della mia? Chi sono? Invece se io parto dal fatto che io sono sempre Mario, al di là del fatto se sono studente o lavoratore, questo mi dà la possibilità di entrare in contatto con le mie risorse. Ecco, quello è soltanto un ciclo che si è chiuso in quella in quel momento, ma adesso se ne possono aprire altri. Come dicevo, come era poi sostanzialmente il titolo del nostro incontro, che è la vertigine, l'angoscia e la vertigine della libertà.
Sì.
In effetti, proprio quello, io finisco il percorso universitario, posso fare tutto. E come diceva Fromm, l'uomo desidera la realtà, la libertà, ma poi messo di fronte alla libertà spesso noi scegliamo la gabbia. Perché? Perché essere veramente liberi ti porta a prenderti la responsabilità delle tue scelte.
Certo.
E non è mai così semplice, sembra una cosa banale. Sì, vabbè, alla fine decido io, scelgo io. Ma prendersi veramente una responsabilità con le proprie scelte, con se stessi, non è così scontato. È più facile magari perseguire una strada infelice, ma certa, piuttosto che darsi la possibilità di lanciarsi nel vuoto, cioè della
certo.
Ok, vediamo che cosa succede, andiamo avanti.
Perfetto. Abbiamo poi dato Smaldone la domanda di Irene. Qual è la differenza, se c'è, tra ansia e angoscia? Allora, in realtà ho già accennato prima, ma visto che sono vari
gli studenti
che
hanno fatto
questa domanda,
parecchio.
Esatto, forse vale la pena, insomma, riprendere un attimo questo aspetto.
Sì, la differenza sostanziale è che, l'ho detta proprio in breve, l'ansia è un segnale che ha a che fare con un pericolo o con un evitamento. Io in
Perfetto.
Genere quello che chiedo alle persone in terapia quando mi dicono io sto in ansia, bene, se la tua ansia potesse coprire un'emozione, quale potrebbe essere?
Sì.
Generalmente dico per dire per esempio la rabbia, quindi quello che
certo.
tu mi stai dicendo è che quando provi la rabbia, piuttosto che sentirla e riconoscerlo, vai in ansia, perché probabilmente sentire la rabbia, essere arrabbiati, questo magari non ci è permesso nella nostra vita. Tutte le persone magari più timide, più inibite, quanto si danno effettivamente il permesso di sentire la rabbia? Quindi nel momento in cui il corpo lo avverte, perché se noi veniamo feriti inevitabilmente proviamo rabbia, quanto
certo.
mi permetto di esprimerla? Quanto mi permetto di entrare in contatto? Quindi l'ansia è questa. L'angoscia è sempre un segnale, ma è esistenziale, ha a che fare con il chi sono, il cosa voglio essere e il tentativo di realizzare me stesso, piuttosto che realizzare quello che magari altre figure di riferimento, altre figure importanti nella nostra vita hanno deciso per noi. Capita spesso di trovarmi di fronte a persone che, per cui è stato importante, che ne so, laurearsi, è stato importante lavorare, è stato importante fare un figlio o è stato importante sposarsi, perché così si fa, perché a 30 anni devi fare questo. E quindi questo che cosa comporta? Che a un certo punto io quanto mi permetto di vivere la vita che in realtà ho sempre desiderato, perché
certo.
poi per il premio della soggettività c'era una frase che mi è sempre piaciuta, è una rosa è una rosa è una rosa, cioè vuol dire che io sono venuto al mondo non per esaudire le aspettative degli altri e nemmeno che gli altri debbano esaudire la mia, ma per realizzare me stesso. e se questo potrà portare dispiacere nella vita delle persone, dovrò anche convivere con questo, ma devo capire che cosa per me vuol dire essere e realizzare me stesso.
Certo, va bene, dottor Smaldone. Direi che siamo giunti, ecco, alla termine della diretta di oggi. È stato un piacere intervistarla. La ringrazio per la sua disponibilità. Grazie mille.
Grazie. Grazie a lei e grazie a tutti.
Speriamo che il podcast di oggi ti sia piaciuto. Ricorda che tutti questi temi sono disponibili sul nostro portale web guidapsychology.it. Inoltre, puoi vedere il video completo sull'Instagram TV di Guida Psicology. Al prossimo podcast!